andiamo appunto in diretta e dovremmo essere in linea con un compagno al telefono. Pronto, ci senti?
Ciao, sì, vi sento. Ciao a tutti e a tutti.
Benissimo. E qua invece dagli studios dell'acquarium di Via Cecchi 21A siamo in compagnia con due compagne. Insomma, questo gruppo di persone. Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao,
a tutti.
Buongiorno.
Benissimo. Allora, perché siamo qua? Fondamentalmente, abbiamo detto prima, vogliamo un po' raccontarvi, fare un po' un pippone, un approfondimento su quello che avviene, quello insomma che sta avvenendo sul confine su confini esterni e anzi soprattutto orientali della Fortezza Europa, in particolare il confine tra Polonia e Bielorussia, perché le persone, diciamo, qui presenti fisicamente o comunque in diretta ne sanno qualcosa di più, perché sono state insomma nelle scorse settimane lungo questo confine. Quindi io inizierei chiedendovi fondamentalmente allora di farci un secondo un racconto anche solo temporale e un inquadramento un po' come si può dire politico, geopolitico di quello molto probabilmente che sta avvenendo al confine tra Polonia e Bielorussia e sì, insomma, a voi la parola, e raccontarci un po' come, quanto e com'è andata nelle scorse settimane. Non so chi vuole parlare, se in diretta dal telefono o in diretta dagli studios, decidete voi.
Prego.
Che dire, allora, vabbè, siamo partite prima di Natale per questa lunga traversata continentale, scusate, ho un po' di tosse, e, per arrivare in Polonia, insomma. Un paio di giorni dopo siamo state accolte a Wrocław da appunto dai compagni che sono là, che fanno parte di un'ampia rete di No Border Team che si estende, diciamo, in tutta la Polonia, quindi contando persone che vengono da diverse città, dalle città anche più, diciamo, più grandi, ma non solo. E quindi abbiamo fatto, diciamo, prima tappa a Wrocław, siamo stati un po' introdotti e introdotte a quello che è appunto l'organizzazione, la situazione sul confine, per poi dopo un paio di giorni spostarci nella regione del Podlaskie, se la pronuncio bene, che ha come capoluogo, capitale, insomma, Bialystok, quindi molto vicina al confine con la Bielorussia. Bialystok che è circa 25 chilometri dal confine. Là siamo state ospitate e accolte nella base, diciamo, dei compagni, delle compagne del No Border Team e siamo rimasti lì per alcuni giorni appunto cercando di capire un po' qual era l'organizzazione, la situazione, il network e anche le attività appunto che vengono svolte sul confine dai compa insomma, questo un po' in breve, per dire che in quei giorni non fortunatamente, perché faceva molto freddo, cioè con temperature che arrivavano anche a meno 20, non abbiamo assistito a grossi flussi, cioè non ci sono stati molti tentativi di oltrepassare il confine, quindi anche la nostra azione là, un po' per questo motivo, un po' anche per chiaramente insomma essere anche abbastanza cauti, perché appunto i compagni internazionali ancora non avevano ben capito, insomma, come organizzarsi, quindi diciamo abbiamo fatto più da supporto a quello che era una riorganizzazione delle attività quotidiane piuttosto che interventi di primo soccorso, ma magari poi dopo vi spieghiamo meglio tutti questi punti. Siamo state là fino più o meno dopo Capodanno, riuscendo anche ad avvicinarci insomma molto bene al confine, capire meglio qual è la situazione di estrema militarizzazione di tutta quella regione e di tutta quell'area, e per poi appunto niente, ritornare verso l'Italia. Questo un po' in breve è la cronologia degli eventi, ecco.
Ok, perfetto. E facendo solo un passo indietro per rendere un po' più chiaro tutto il contesto, appunto confine Polonia e Bielorussia diciamo alla ribalta mediatica, perché da quest'estate i flussi migratori sono aumentati ingentemente, soprattutto anche con una responsabilità politica, rimpallo politico tra i due stati nazione, da un lato Lukashenko e tutta la sua retorica quasi a favorire il flusso dei migranti, in realtà sulla pelle dei migranti stessi, dall'altro la Fortezza Europa con il governo polacco, con una deriva fortemente autoritaria, conservatrice e nazionalistica, che ovviamente ha chiuso i confini. E insomma, questo per dare un pochettino il contesto di massima. E una domanda che sorge un po' appunto spontanea è: quali sono state le vostre impressioni su come funziona il dispositivo frontiera, insomma quanto è permeabile, quanto è non, e soprattutto se ci volete raccontare che impressione avete avuto sulla militarizzazione di quel confine, che è un confine esterno d'Europa, cioè un confine tra un paese extraeuropeo e intraeuropeo, e è stata detta militarizzazione, insomma in come quella regione avete visto si è trasformata, perché immaginiamo che sia fortemente militarizzata e trasformata solo come in una zona di enorme grande confine.
Sì, allora i cambiamenti grossi che ci sono stati ormai da alcuni mesi sono che quella è una zona che di base è una zona rurale e che negli ultimi tempi stava vivendo più che altro di turismo e la militarizzazione che c'è stata è praticamente hanno creato una striscia lunga tutto il confine, larga più o meno 3 chilometri, che è diventata zona rossa, dentro la quale ci sono molti comuni. Zona rossa vuol dire che possono entrare solamente residenti e guardie e militari di vario genere e basta, o gente con dei permessi speciali. E questo fa sì che ovviamente il turismo sia stato tagliato fuori completamente. E per esempio noi siamo riusciti a entrare a Bielovica, che è una delle ultime cittadine proprio lì sul confine, e è abbastanza clamoroso come sia una città deserta, dove vedi passare file di camion dei militari e ci siano alberghi dove sono parcheggiate fuori decine di camionette della polizia, altre strutture di accoglienza piene di macchine della polizia, quindi si è diventato praticamente un campo base, un villaggio delle militari e birralle di vario genere. E persone in giro ce ne sono pochissime, e no, una cosa molto curiosa che abbiamo visto quel giorno lì è un manifesto che era attaccato in una locandina, che fa un po' parte di una campagna che è stata fatta di pubblicità a chiamare diciamo i volontari da tutta la nazione a difendere i propri confini, e quindi c'è questo volantino che pubblicizza delle specie di vacanze fatte a fare la caccia al migrante praticamente.
E se c'è di meglio di fare una vacanza con le guardie, scusa.
Esatto, esatto. E sì, la situazione lì è questa, cioè quindi quello che ci è stato raccontato in generale, che comunque è quello che abbiamo potuto vedere, è che la popolazione comunque risponde in modo abbastanza solidale, e si sono create un po' delle reti all'interno delle cittadine e cittadini di sostegno, e l'accordo un po' che è fatto fra tutte le varie realtà che collaborano per il primo soccorso è di cercare di entrare in questa zona rossa a portare primo soccorso, che è in queste situazioni diciamo abbastanza fondamentale, perché le persone si trovano nel mezzo della notte, buttate in mezzo a questa foresta, che è una foresta primaria con delle parti di palude, delle temperature bassissime, quindi non è un boschetto diciamo da attraversare molto semplice. E si ritrovano appunto senza beni di prima necessità, con spesso, che ne so, alcuni gruppo di ragazzi che che abbiamo conosciuto anche noi, che sono stati soccorsi dallo Border Team quando siamo arrivati noi, erano stati buttati nel fiume dalla Guardia Bielorussa e quindi erano completamente bagnati con delle temperature che andavano molto sotto zero. E quindi cioè, il primo soccorso è indispensabile, perché comunque si parla già di più di una ventina di persone morte lì nella zona, e comunque insomma è molto difficile resistere a delle condizioni così, insomma.
Sì, certo, quindi cioè, vabbè, una zona proprio a livello geografico e climatico ostile di per sé, quindi una zona che ci raccontavi storicamente molto rurale, che però adesso è stata trasformata praticamente in una grande e unica zona militarizzata e di confine, anche visivamente molto evidente, no? Con la presenza, appunto, che raccontavi, di militari e camionette e via dicendo.
Esatto, sì.
Sì, io volevo solo aggiungere appunto una cosa per rispondere alla domanda sulla permeabilità del confine. Nel senso, è chiaro che tutta questa situazione, che viene ancora purtroppo dipinta come una crisi umanitaria, in realtà risponde a delle logiche geopolitiche di interesse degli stati che sono coinvolti al momento nel flusso di queste persone, e prima di tutti chiaramente la Bielorussia, con tutto l'apparato criminale tirato su da Lukashenko e dai suoi scagnozzi, mettiamola così. E infatti appunto nel senso, questa non è una novità, si legge spesso in molti articoli non solo di stampa estera che sostanzialmente questo flusso è stato creato, questa nuova rotta è stata creata proprio a tavolino, pianificando tutta una rete di agenzie, viaggi turistici, vacanze in Bielorussia per andare a cacciare, eccetera. Chiaramente che ha un business enorme per chi ci sta dentro, appunto persone anche molto vicine a Lukashenko. Ad esempio, se pensiamo che la prima linea aerea che si è occupata di portare le persone in Bielorussia, dove appunto sono stati liberalizzati anche i visti per turismo, è di proprietà di questo tipo che si chiama Al-Kaisi, che è il console bielorusso in Iraq, che chiaramente si è arricchito enormemente per questa cosa. Quindi cioè, è tutta una rete architettata apposta per creare pressione sul confine polacco, che è appunto, come è già stato detto, un confine esterno dell'Europa. Poi quello che probabilmente sta ancora più a livello geopolitico, ancora più dietro, è una volontà da parte della Russia, quindi che è chiaramente alleata con la Bielorussia, di incrementare ulteriormente la pressione sul confine europeo. Per esempio è notizia recente, o perlomeno tradotta di recente sulla stampa italiana, ma che ad esempio su quella polacca già girava da dicembre, da quando noi appunto eravamo là, è questa la notizia su questo accordo fra Bielorussia e Russia per spostare quelle che sono le esercitazioni militari della Russia sul territorio bielorusso. E con proprio l'idea, così almeno dice la traduzione nell'articolo italiano, mi pare dell'ANSA, non mi ricordo, con l'idea di neutralizzare la minaccia sul confine, no? Quindi che il piano geopolitico è molto, molto più ampio, certo, di quello che si può pensare, insomma, rispetto ai due paesi principalmente coinvolti nella rotta, insomma.
Certo, quindi il piano geopolitico che utilizza la questione migrante per appunto andare a destabilizzare, a mettere pressione in qualche modo appunto ai rapporti tra Unione Europea e tutti i paesi extraeuropei, in primis
Russia. Sì, un vero e proprio Russia, conflitto ibrido, proprio così.
Bella espressione. A me una domanda che sorge molto spontanea a questo punto è se potete darci un'impressione anche molto, insomma, anche molto umana, molto generica, su come avete percepito, come si struttura, come si dà la solidarietà invece appunto da parte delle compagne e dei compagni sul lato polacco, e che impressioni avete avuto, ovviamente quello che ci potete raccontare a riguardo.
Ma allora, riguardo... Ah, vai.
Ti posso solo chiedere dall'altra parte del telefono se puoi togliere la vibrazione al telefono, perché
esatto, perché messaggiare.
Vai, vai, tranquillo.
La tolgo, scusami.
Figurati.
Vai, vai.
Allora, per quelle che riguarda la solidarietà, vabbè, allora c'è, come è stato detto prima dall'altro compagno, diciamo che la solidarietà non ha aspettato a darsi e a strutturarsi, e si tratta di principalmente di un grosso cappello di organizzazioni locali, di piccole ONG che si riuniscono sotto appunto il nome di Gruppa Granizza, ovvero il gruppo al confine, e con cui anche i compa della rete No Border si relazionano e collaborano, però diciamo rimanendone poi autonomi rispetto appunto all'organizzazione vera. Quello che succede è quello che tutti questi organismi, che sono molto diversi a livello anche ideologico l'uno dall'altro, quindi si parla di organizzazioni da organizzazioni cattoliche a organizzazioni anche appunto anarchiche, quello che principalmente si fa è prestare primo soccorso nella foresta. Quindi sia all'interno di quella che è la zona rossa, che è stata descritta prima, ma anche all'esterno. Questo è quello che principalmente, quando si chiede appunto ma voi che cosa fate, noi facciamo questo, cioè andiamo e sostanzialmente salviamo la gente da una morte per ipotermia assicurata. Quindi queste persone sostanzialmente vanno, entrano nella foresta, chiamate dai migranti, anche dai trafficanti, perché chiaramente c'è anche questa presenza, spesso anche dalle famiglie delle persone in transito, che hanno acquisito in qualche modo questo numero di telefono che circola, quindi chiamano, questa chiamata arriva a Varsavia, che è diciamo il centro operativo, e le chiamate vengono smistate nelle basi che si distribuiscono lungo tutto il confine e la zona rossa, quindi alla base più vicina alle persone che in quel momento hanno chiamato, quindi che chiaramente devono anche comunicare la propria posizione. Fatto questo, le persone si caricano appunto gli zaini con zuppe calde, tè, vestiti di ricambio, cose per scaldarsi, magari anche medicine per il primo soccorso, tutto quello che serve per appunto per evitare che le persone muoiano di ipotermia, e quindi eventualmente anche portarle o comunque accompagnarle al di fuori della zona rossa, per quanto questa cosa chiaramente già scivoli nel campo dell'illegalità, perché appunto portare supporto non è criminalizzato ancora, mentre chiaramente accompagnare le persone da un punto A a un punto B potrebbe sicuramente, e lo è già stato, essere criminalizzato e punito come traffico di persone.
Chiaro. Nel mentre vediamo una notizia logistica, dovrebbe essere tornato lo streaming, purtroppo è saltato per un po' di minuti, ma dovrebbe essere di nuovo tutto online. Insomma, quindi una struttura, cioè un network di solidarietà piuttosto ramificato e anche efficiente, da quanto
molto,
in qualche
sì.
modo raccontate. Sì. Piuttosto interessante anche l'eterogeneità che avete raccontato, no? Che va da appunto da gruppi cattolici a gruppi diciamo di compagni e compagne diciamo di, non so, di matrice ideologica anarchica.
Sì, questa forse
posso dire una cosa rispetto a questo.
Certo.
Un'esperienza che abbiamo visto è stato molto interessante come hanno dialogato queste due realtà, nell'esempio di questo gruppo di siriani di cui vi parlavo prima, che sono stati in primis soccorsi da No Border Team, poi sono stati presi dalle guardie e si sono fatti compagni e le compagne, credo 7 ore di detenzione, e invece le persone di passaggio sono state trattenute per altri 3 giorni. La cosa interessante è che se ne sono presi a carico un altro gruppo. Come?
Scusa, no, niente.
Se ne sono presi a carico un altro gruppo che invece si è occupato più della parte diciamo legale, cosa che magari No Border Team non se ne occupa, magari non è nemmeno interessato a fare, no? e quindi sono un po' passati la palla in modo da seguire varie dinamiche alle quali sono sottoposte le persone in transito, e ognuna si prende un pezzo diverso, diciamo, delle diverse realtà che collaborano. Quello mi è sembrato un po' una modalità interessante di cooperazione.
Ok.
Sì. Un'altra cosa che vorrei aggiungere è che appunto poi l'universo anarchico comunque del team No Border è anche esso molto ampio, perché come ho detto ci sono molte realtà che collaborano e che vengono da non solo da città diverse ma anche da aree all'interno dell'area molto molto diverse, quindi è capitato anche così nello stare insieme di parlare anche di altre cose non riguardanti specificatamente la situazione in frontiera, su cui chiaramente venivano prese posizioni molto molto diverse. Quindi è chiaro che quello che magari riferiamo noi in questo momento è frutto della nostra esperienza durante quelle 2 settimane là, non è una generalizzazione rispetto a tutte quelle che possano essere, cioè è semplicemente una generalizzazione rispetto a tutte quelle che poi possono essere le posizioni all'interno del movimento, che chiaramente di cui noi abbiamo avuto una conoscenza molto parziale. Quindi appunto ecco, questo è semplicemente per dire che riportiamo la nostra esperienza senza la pretesa di voler generalizzare troppo, ecco.
No, certo, vabbè, un racconto ovviamente sulla base della vostra esperienza di parte, giustamente, di quello che avete visto, provato e vissuto. E, intanto arrivano messaggi sempre al 346-667-3263, siamo contenti di questo, un messaggio che riporta per quanto riguarda appunto l'espressione conflitto ibrido. Questo messaggio dice: la tesi del conflitto ibrido cozza con quanto mi hanno raccontato i compagni polacchi, la loro tesi è che Lukashenko sia una spina nel fianco per il potente alleato russo perché agisce in proprio per fare pressione sull'UE. E poi di nuovo il No Border Team diciamo non segue tanto le questioni legali perché i migranti sono d'accordo a restare in Polonia e quindi a fare richieste d'asilo in Polonia. Ecco, questa approfitto di questo messaggio in realtà per chiedere se avete avuto un'idea di quella che poi è un po' i passaggi successivi, cioè la maggior parte del flusso è, immagino, sia destinato ad altri paesi intraeuropei o invece ci sono possibilità reali di richiesta di asilo in Polonia. Come funziona tutta la per quello che avete potuto capire, come funziona la macchina proprio burocratica di accesso legale all'asilo e via dicendo, cioè quali sono i passaggi successivi al superamento del confine, delle violenze, della foresta e da lì in poi?
Ma pare che un po' sia cambiata, cioè dall'inizio era praticamente impossibile la richiesta d'asilo, cioè intanto c'erano dei pushback immediati, quindi senza nessuna presa in carico da parte della polizia polacca. Poi negli ultimi mesi invece la cosa pare sia un po' cambiata e sembra che sia molto più facile per le persone provenienti dalla Siria la richiesta d'asilo. E sempre nell'esempio delle persone che avevamo incontrato noi, loro dicevano che avevano richiesto l'asilo in Polonia perché pensavano fosse l'unico modo per non essere respinti immediatamente. Poi di loro alcuni erano disposti anche a rimanere lì, altri assolutamente no, avevano intenzione di seguire, di continuare il viaggio.
Sì, cioè poi allora il discorso proprio sulla macchina burocratica non è così strutturato ancora come per esempio può essere da noi con le commissioni territoriali, eccetera, tutta questa cosa. La richiesta di asilo si fa direttamente alla stazione della Guardia di Frontiera e è molto arbitraria, quindi cioè possono respingerti indietro come se sei fortunato, perché appunto si muove quella che è non la macchina burocratica ma la macchina di solidarietà, quindi ci sono all'interno di Gruppa Granizza delle organizzazioni che sono in contatto con avvocati eccetera, che possono chiaramente supportare le persone nel momento in cui decidono di fare la richiesta di asilo in Polonia. però, cioè, nel senso, non è una, come dire, non è, spesso non è una preferenza, non è sì, bello, voglio rimanere in Polonia, cioè fare richiesta d'asilo è l'unico modo per non essere respinti. Poi che si voglia rimanere in Polonia o no, quello è un altro discorso, però, cioè, l'unico modo per, e spesso non per tutte le categorie, diciamo, di persone in transito, perché per esempio i siriani e le persone siriane sono sicuramente, passatemi il termine, privilegiate in questo senso, mentre iracheni, afghani, eccetera, vengono molto spesso, o nella maggior parte dei casi, cioè, rispediti indietro in maniera completamente arbitraria e illegale, quindi attraverso i pushback. Quello che succede a volte, o perlomeno quello che abbiamo visto noi, è che questa rete di alleanze solidali riesce a muoversi bene, quindi a partire dal primo soccorso, da poi l'accoglienza e eventualmente anche la facilitazione per passare, mettiamola così, in altri paesi, esiste. Poi su quanti casi questa cosa, questa macchina solidale riesca, questo non si sa, non c'è dato saperlo, però funziona abbastanza bene da quello che abbiamo potuto vedere noi.
Ok, insomma, secondo me la questione più interessante, che magari snoccioleremo anche dopo, è il fatto che, cioè, ci raccontate di una situazione molto diversa da quello del contesto italiano, in cui fondamentalmente affronta da pochi mesi la questione migratoria, quindi quella struttura che invece qua giustamente è anche fortemente oggetto di critica, l'accoglienza, il business, tutta la burocratizzazione dei flussi migratori, è come se in qualche modo non fosse ancora strutturato, non fosse ancora presente, o meglio, presente una forte militarizzazione, come avete raccontato, una repressione molto evidente anche a livello fisico, ma è come se dopo fossero aperte tante, diciamo, possibilità in qualche modo, cosa che probabilmente, ovviamente, qua per la strutturazione dei flussi migratori non siamo più abituati a considerare come tali. E a questo riguardo volevo, perché mi ricordo che avete raccontato come in realtà la Polonia sia uscita da Frontex, no? Per allargare un po' più lo sguardo a livello europeo, quasi come appunto rivendicazione di una gestione molto nazionalistica della questione migratoria, eh? Anche questo mi sembrava abbastanza interessante da riportare.
Sì, la Polonia non ha accettato l'intervento europeo, in questo caso l'intervento di Frontex sul confine, e questo è abbastanza paradossale, pensando che appunto il campo base, mi viene la parola, di Frontex è proprio a Varsavia.
Certo,
no?
Sì. Una contraddizione.
Sì, è una contraddizione. Mentre, ad esempio, Frontex è presente su altri confini interessati dalla stessa rotta e dalle stesse dinamiche, che sono ad esempio quello della Lituania. E Frontex là è presente, mentre tra l'altro con esperienze che ci hanno raccontato, eventi, insomma, che ci sono stati raccontati di anche maggiore brutalità, se vogliamo, della polizia di frontiera rispetto alle persone in transito, e invece quasi un ritardo di quella che è la parte solidale, quindi c'è l'organizzazione solidale, e tra l'altro appunto è anche uno dei punti che andrebbero più sviluppati, o che comunque, diciamo, il No Border Team polacco, o comunque anche la rete, diciamo, del No Border Est, che comprende anche Germania e altri paesi, hanno fatto proprio una richiesta rispetto a questo, cioè per gli internazionali che magari vogliono portare supporto alla lotta in frontiera in quella zona, cioè di andare e supportare magari la rete di solidarietà su questi altri confini.